Voci dipinte, magazine settimanale di arte, a cura di Monica Bonetti.
Buona domenica e ben ritrovati da Monica Bonetti al microfono, da Raniero Fratini e Vito Calabretta in redazione e da Gianmaria Aprile che oggi ci assiste tecnicamente negli studi di Milano dove ci troviamo per realizzare questa puntata di Voci dipinte. Una puntata a cui abbiamo dato il titolo Fiamminghi di ieri e di oggi. La pittura fiamminga infatti è una delle grandi scuole della storia dell'arte, i nomi, e qui è necessaria una premessa perché i nomi saranno in questa puntata pronunciati diciamo così all'italiana, chiediamo venia agli ascoltatori olandesi o fiamminghi appunto che ci seguono e che avranno magari qualcosa da ridire sulle pronunce, però per non penalizzare chi invece è italofono e non è olandese e con la pronuncia corretta magari non si ritroverebbe. Premettiamo che i nomi saranno pronunciati, diciamo così, nella versione italofona. I nomi, appunto, dicevo, di Jan van Eyck, quelli di Roger van der Weyden, dei diversi Bruegel o di Hieronymus Bosch richiamano immediatamente alla mente di chiunque immagini di grandi capolavori, nomi a cui vanno a sommarsi poi quelli di Rembrandt, di Vermeer, degli altri rappresentanti del secolo d'oro olandese. Se però quella scuola domina 4 e 600, scompare un po' negli anni seguenti dalle vette dell'eccellenza, almeno fino alla seconda parte dell'Ottocento, dove ritroviamo poi invece tra gli artisti che provengono da quelle aree geografiche nomi altrettanto eccelsi come quello di Vincent van Gogh o quello più tardi di Piet Mondrian. E oggi? Gli artisti del Belgio e dei Paesi Bassi di quell'era, di quell'area che furono le Fiandre, hanno un'altrettanto marcata peculiarità regionale come fu quella della scuola fiamminga? E qual è il rapporto con la grande tradizione del passato dei maestri moderni e contemporanei? Come sempre, in studio per parlare, per cercare di rispondere a questa e altre domande, abbiamo degli ospiti che vi presento subito. Sono Lorenzo Benedetti che ha studiato storia dell'arte all'Università La Sapienza di Roma e ha frequentato il Curatorial Training Program alla De Apel Foundation di Amsterdam. Da poche settimane è il nuovo curatore responsabile per l'arte contemporanea al Kunstmuseum di San Gallo, dove è arrivato dopo l'esperienza come direttore al De Apel Art Center di Amsterdam e alla De Vlissel Art Center di Middelburg, sempre nei Paesi Bassi. Nel 2013 inoltre ha curato il padiglione olandese alla Biennale di Venezia. Buongiorno e benvenuto innanzitutto.
Buongiorno.
Allora, Lorenzo Benedetti, un nome di origine chiaramente pienamente italiana, poi lei è cresciuto, ha studiato, come dicevo prima, alla Sapienza a Roma. Lavora ed è specializzato in un ambito estremamente particolare di interessi. Come e perché nasce questa specializzazione? Cioè dov'è il... svegliamo subito come mai.
Ma ho studiato storia dell'arte a Roma e essendo metà italiano, metà olandese, di madre olandese, ho avuto sempre anche un legame con i Paesi Bassi e erano due paesi molto legati all'arte, per cui lavorando nel campo, studiando il campo dell'arte, poi ho iniziato a specializzarmi nell'arte contemporanea subito già dagli studi e mi sembrava il luogo più interessante di essere operativo, dove stava cambiando, dove cambia l'arte, piuttosto che guardare al passato.
Ecco, e in questo passato, appunto il 400, un momento peculiare per la storia dell'arte, proprio per la nascita della scuola fiamminga, poi vedremo magari nel corso della puntata se ci sono dei punti in comune tra ieri e l'oggi. Per intanto e per fare luce soprattutto su quegli ieri abbiamo un altro ospite che è una presenza abituale ormai a Voci dipinte. È Stefano Zuffi, storico e divulgatore d'arte, curatore di mostre e consulente editoriale per la casa editrice Elekta, per la quale si è occupato delle collane Artbook e dei dizionari dell'arte. Zuffi è anche autore di innumerevoli monografie tradotte in più lingue, in particolare si occupa di arte rinascimentale e barocca e inoltre l'arte fiamminga è una delle sue grandi passioni. Benvenuto e ben ritrovato a Stefano Zuffi.
Grazie davvero e grazie a tutti gli ascoltatori che ci seguono con affetto.
Stefano Zuffi, lei una volta si è definito, parlando di queste cose, folgorato sulla via di Anversa.
È vero, io ho scoperto veramente una vocazione, se possiamo dirlo così, nelle Fiandre, tra Gand e Anversa. Ero un adolescente, andavo al liceo, studiavo materie umanistiche in generale, ma non mi aspettavo di diventare storico dell'arte, e questo è successo proprio nel contatto con l'arte fiamminga, e in particolare davanti al più grande capolavoro, proprio l'opera totemica, che è Il Politico dell'Agnello Mistico di Jan van Eyck nella cattedrale di Gand, che io ho avuto la fortuna di vedere da ragazzo ancora nella sua sede originaria, e quindi con il meccanismo anche di apertura e di chiusura che oggi non è più praticabile.
Per portarci nel merito del tema di questa puntata, ci lasciamo guidare da una scheda introduttiva.
Per Hans Belting, storico dell'arte tedesco di lungo corso, i fiamminghi sono stati addirittura i veri inventori del quadro. Scrive nel saggio Specchio del Mondo: divennero famosi tanto per l'ineccepibile tecnica pittorica quanto per il loro naturalismo, che come una bacchetta magica introdusse in pittura la realtà così come la conosciamo. Per quanto riguarda la tecnica, un elemento essenziale è l'invenzione della pittura ad olio, con il conseguente armamentario di trasparenze, velature e della ricchezza di dettagli estremamente precisi. Altrettanto fondamentale per l'arte fiamminga è la luce, come importante è una ricerca figurativa più realistica. Le divisioni politiche e religiose che dalla fine del XVI secolo portano alla separazione tra nord protestante e sud cattolico valgono anche in ambito artistico. Da quel momento arte fiamminga e arte olandese prendono strade diverse. La prima celebra il genio di Rubens e dei grandiosi cicli a tema sacro della Controriforma. La seconda conosce il suo secolo d'oro grazie a maestri del calibro di Rembrandt e Vermeer. Quello che segue, però, è un lungo periodo di declino. I veri grandi nomi li ritroveremo a fine Ottocento con Vincent van Gogh o Piet Mondrian. La rappresentazione della realtà e della sua verità sono ancora al centro della riflessione, anche se in un modo molto diverso, a ricordarci come siano in fondo concetti profondamente legati al tempo che li esprime.
Era la nostra scheda, nessuna pretesa di esaustività naturalmente, ma soltanto il lancio di alcuni spunti per avviare appunto la nostra conversazione. Per iniziare, e mi rivolgo a Lorenzo Benedetti, è improprio parlare genericamente di arte fiamminga contemporanea o ha ancora un senso in qualche modo riunificarle?
No, ha sicuramente un senso di parlare di una situazione legata al Belgio, alle Fiandre, e a una situazione olandese. Sono due paesi che producono tantissima arte, ma sono molto diversi tra loro. Hanno due culture ancora oggi molto diverse, non solo dal punto di vista di cosa producono, ma anche, diciamo, i sistemi dell'arte. I Paesi Bassi hanno sviluppato presto, all'inizio del XX secolo, sono il primo paese veramente a pensare il museo di arte contemporanea, cioè di sviluppare veramente un museo dove gli artisti potevano lavorare direttamente. Il Belgio molto molto più tardi.
Più tradizionale, sì.
Il Belgio, il museo di arte contemporanea, sono il museo che ha fatto Januta Gent, che apre nel 75, mentre in Olanda già negli anni 30 ci sono dei musei che sono molto attivi. Addirittura possiamo vedere che la storia museale dei Paesi Bassi ha costruito un po' la storia dell'arte, perché per esempio un erede di Van Gogh, la nipote che voleva fare una mostra del grande artista olandese, aveva chiesto al Rijksmuseum di fare una mostra personale, e il Rijksmuseum aveva rifiutato perché non corrispondeva ai criteri all'epoca per mostrare in questo museo nazionale, e andò allo Stedelijk, che fece una mostra nel 1905 che Piet Mondrian visitò e fu molto influenzato, tanto che poi i grandi cambiamenti di Piet Mondrian furono dati proprio da questa visita alla mostra di Van Gogh nel 1905. Tre anni dopo poi fa il passaggio
dal naturalismo all'astrattismo.
Esatto.
C'è un movimento, siamo negli anni 40, che si chiama Cobra, dove C sta per Copenaghen, Br per Bruxelles e A per Amsterdam, che riunisce dunque nel nome tre paesi. Riunisce in qualche modo anche le scuole, già in questo c'è un'unificazione poi, però al di là del sistema arte, del sistema museale che rimane, che come ci diceva giustamente un attimo fa, è differente, esprime le sue peculiarità.
Sicuramente mette insieme delle situazioni europee, sono tre paesi, piccoli paesi europei, che sono gli artisti come Asger Jorn per la Danimarca, c'è Karel Appel per i Paesi Bassi, ci sono artisti che si ritrovano soprattutto per una situazione internazionale che si sta sviluppando moltissimo in quella fine anni 40, inizio anni 50, dove si girava di più e si iniziava a costruire veramente un'idea di arte che si collegava con paesi diversi. È una cosa che poi si svilupperà nella seconda metà del XX secolo, soprattutto negli anni 60, questo intreccio di generazioni giovani che non vanno più su una città come Parigi, ma si muovono più in diversi posti.
Veniamo allora, torniamo indietro nel tempo, facciamo un passo indietro di qualche secolo, Stefano Zuffi, e veniamo più propriamente ai fiamminghi che ci vengono in mente quando sentiamo questa parola. Una stagione miracolosa, Stefano Zuffi, perché lì e perché allora?
Possiamo dire diverse stagioni miracolose, perché la storia dell'arte fiamminga prima e olandese poi, cerchiamo di cominciare a scandire questi due tempi diversi, segue gli andamenti della storia e diciamo pure del potere economico. È un'arte straordinariamente legata agli sviluppi economici, anche alla fioritura di alcune di queste città, che in modo in fondo non tanto diverso rispetto a quello che succede in Italia, no? Dove abbiamo delle città che nel 400 e poi anche nei secoli successivi hanno un grande momento commerciale e finanziario, appunto alcune città particolarmente con una posizione particolarmente favorevole per i commerci, all'inizio Bruges, poi Gand e poi più avanti Anversa e poi più avanti Amsterdam, sono tutte città portuali dove c'è la possibilità di arrivare con le navi, o c'era per meglio dire in alcuni casi, hanno, ripeto, questa grande fioritura economica, commerciale e internazionale. Questo è importantissimo perché sono delle città che hanno una forte caratterizzazione identitaria, locale, ed è bellissimo andare a fare dei viaggi tra le Fiandre e l'Olanda perché si ha l'impressione di luoghi che hanno mantenuto un carattere, una identità propria molto intensa, ma nello stesso tempo sono città internazionali, cosmopolite, dove si formano delle banche, dove vanno delle filiali di banche di diversi paesi, dove ci sono dei commerci di alto livello con dei prodotti di lusso molto importanti, soprattutto in campo tessile, dove quindi c'è un'aspettativa e un desiderio di opere d'arte sia per i privati che per i luoghi pubblici. Questo è molto interessante perché ci sono delle committenze ufficiali per i palazzi comunali, per esempio, per le sale del commercio dei tessuti e così via. Quindi anche una produzione di grande dimensione, di grande importanza, ma attenzione, con delle tecniche completamente diverse rispetto a quelle italiane. Fatto assolutamente banale, ma da non dimenticare, in Belgio e in Olanda il clima è spesso umido, piove frequentemente ed è quindi assolutamente sconsigliabile la tecnica dell'affresco, così diffusa invece in Italia. Ed ecco quindi che si diffondono delle tecniche completamente diverse, particolarmente funzionali, che hanno un successo strepitoso nell'arte del 400. Ma questo è solo l'inizio della nostra storia.
Ed è l'inizio della nostra chiacchierata, perché a questo ne accennava la scheda introduttiva, ma ci arriveremo. Io vorrei invece fermarmi un momento su quell'aspetto di internazionalizzazione, su quella che è una caratteristica anche in fondo dell'Olanda di oggi, di una società da una parte aperta, estremamente aperta, dall'altra che subisce, e ne abbiamo sentito parlare molto nel corso delle scorse settimane in occasione delle recenti votazioni, di un populismo che avanza, di una paura nei confronti di quello che arriva da fuori, quindi di un timore in fondo di chiusure. Perché vorrei che ci aiutasse Lorenzo Benedetti in questo parallelismo rispetto a una situazione. Parlavamo del 400, dei mercati, del mercato delle spezie piuttosto che dei nuovi commerci che determinano, dei tessili che determinano tutta una serie di mutamenti anche in campo artistico, per vedere se quello che viviamo ora, questa globalizzazione, ha un parallelismo in fondo anche storico, culturale, con quella situazione.
Sì, certamente si può dire che c'è una cultura che va indietro nei secoli, e la combinazione tra l'esportazione di prodotti e la produzione di cultura viaggiano in modo molto parallelo. Credo che oggi i Paesi Bassi siano un paese dove il sistema dell'arte è molto sviluppato. Negli anni 60 si sono fatte delle riforme anche per dare delle borse di studio a tantissimi artisti, si creano delle basi per creare delle accademie importanti, poi ci sono i musei, e nel corso degli anni 90 si è sviluppato tantissimo anche una specializzazione, per cui
questi artisti rimangono in Olanda o si muovono? Molti vivono a Londra o hanno vissuto a Londra o negli Stati Uniti. Tendenzialmente questi artisti, giovani o meno giovani, come sviluppano poi la loro carriera?
Dunque, credo come in Svizzera, l'Olanda è un paese che ha molte borse di studio, fanno molti viaggi, che è anche una tradizione che ritorna al Grand Tour in Italia, e si creano tanti scambi. L'Olanda è anche un paese che accoglie tanti artisti, ci sono delle post accademie che sono delle specializzazioni dopo l'Accademia d'Arte, che si trovano ad Amsterdam con la Rijksacademie, a Maastricht con la Jan van Eyck, dove vengono invitati ogni anno una trentina di artisti, di cui la metà vengono da tutto il mondo. Spesso questi artisti rimangono anche in Olanda, anche perché poi possono beneficiare di borse di studio e di sostegni per produzione di opere e di cataloghi di produzione di mostre. Per cui in realtà l'Olanda oggi è ancora un paese che attira molti artisti, che è sempre un elemento fondamentale. Quando gli artisti rimangono, vengono da fuori, vuol dire che c'è una ricchezza, che producono una ricchezza sociale e culturale che fa benissimo al paese. E lo vediamo sempre quando un grande centro d'arte come Parigi, all'inizio del XX secolo, New York o adesso Berlino, adesso si sta spostando a Bruxelles, sono sempre luoghi dove succede tantissimo e c'è una storia importante.
Quindi un circolo virtuoso in cui poi si elabora una sorta di melting pot culturale e di mescolanze che fanno bene a chi arriva, a chi apprende e a chi resta e a chi poi ne fruisce.
Sì, perché poi quello che succede anche è che gli artisti diventano anche poi parte della cultura del
locale.
Posto, se passiamo anche a Picasso, che era spagnolo, Modigliani, tutti gli artisti che sono andati a Parigi inizio secolo e sono poi diventati una parte della cultura francese.
La nostra virgola sonora ci ricorda però che è il momento del primo degli appuntamenti fissi di Voci Dipinte, quello con la mostra della settimana. Una mostra, quella che ci propone Raniero Fratini, che si muove tra arte e medicina. Si intitola Mirror Images ed è in programma fino alla fine di aprile al Kunstmuseum di Thun. L'esposizione tematizza la presenza e l'importanza dell'immagine specchiata nell'arte contemporanea e nella medicina. L'allestimento comprende opere di videoarte, installazioni, fotografie, disegni, ma anche esperimenti scientifici. Sentiamo la curatrice Alessandra Pace.
Ci sono 22 artisti esposti in mostra, circa 15 fra curiosità, esperimenti scientifici che sono o documentati oppure riattivati in modo meccanico nella mostra e che i visitatori possono provare.
L'allestimento raccoglie lavori artistici e installazioni realizzati con tecniche molto diverse, ma c'è un'unica serie di dipinti. Si tratta di autoritratti con i quali l'artista statunitense William Untermolen ha documentato l'evoluzione della sua malattia. Antonella Pace.
Sì, ha ritratto se stesso nel corso della sua vita, ma in modo particolare dopo una diagnosi di Alzheimer. E nella mostra noi presentiamo degli autoritratti dell'artista giovane e poi dell'artista dopo la diagnosi di Alzheimer e nell'evoluzione della malattia. Questo è particolarmente interessante perché i medici in genere ci raccontano molto sull'Alzheimer, però i pazienti no. Questi autoritratti sono una sorta di diario in cui l'artista registra i cambiamenti di percezione di se stesso nel rapporto allo spazio e quindi si registra un isolamento e una disfunzione della struttura corporea, a un certo punto si sfalda la composizione. E l'ultimo ritratto è un volto che si riduce a un naso per respirare e a una bocca per mangiare.
Alessandra Pace, in questa mostra c'è un'opera abbastanza importante di Michelangelo Pistoletto.
Michelangelo Pistoletto, sì, è il metro cubo d'infinito che fa parte della serie Oggetti in meno ed è un'opera del 67 che ha influenzato generazioni di artisti. Il metro cubo d'infinito consiste in specchi che sono orientati verso l'interno in modo da formare un cubo di un metro che è tenuto insieme da uno spago.
Particolarmente originale e suggestiva è l'opera dell'artista croato Dalibor Martinis, che affronta il tema dello specchio in una prospettiva storica e metaforica.
Lui nel 78, da giovane artista, si filma ponendo domande a se stesso che verranno risposte 31 anni più tardi.
The question is Dalibor Martinis from the year 2000 alive?
Pa, ako mi išta drago, onda je to da mogu potvrdno odgovoriti na to pitanje. Vidim da si se ti želi osigurati u slučaju da se na to pitanje mora odgovoriti negativno.
La prima domanda è sei ancora in vita? La risposta è certo, se non lo fossi non avresti potuto terminare la tua opera. Si pone subito il problema, siamo la stessa persona. Al tempo stesso sussiste immediatamente una frizione fra i due personaggi come se fossero due artisti in concorrenza fra di loro.
Do you think this work belongs to me or do you consider it as being yours?
Pa, moram priznati da je koncept i ideja i de facto cijeli projekt nastao u tvojoj glavi i svakako ne mogu u tom smislu.
È curioso perché attraverso lo specchio, la fotografia e video che sono una sorta di evoluzione dello specchio, gli artisti e gli neuroscienziati della mostra arrivano a sperimentare i confini fra se stessi e gli altri mettendoli in dubbio. In questo video di Dalibor Martinis la risposta è tutto sommato che né Dalibor Martinis giovane né quello anziano sono la stessa persona e che se si pensa a un'identità di Dalibor Martinis la si dovrà trovare altrove.
Era Alessandra Pace, curatrice di Mirror Images, aperta fino alla fine di aprile al Kunstmuseum di Thun. Il tema dello specchio, come ci ricordava indirettamente anche Hans Belting, citato nella scheda introduttiva con il suo Specchio del mondo, è ricorrente nella pittura fiamminga, Stefano Zuffi.
Premesso il fatto che forse tutta la pittura è uno specchio, è tutto un riflesso della realtà, ci sono quei casi della vita che sono straordinari. Sapete dove abitava Van Eyck a Bruges? Abitava lungo la Spiegelkai, cioè la riva degli specchi. I suoi vicini di casa erano vetrai e costruttori di specchi. E quindi questo riflesso, questa superficie lucente, preziosa, fatta con l'argento, che quindi dava questo riflesso luccicante, era... per Van Eyck assolutamente un fatto quotidiano, ed era un confronto spalla a spalla con le botteghe di questi vetrai e fabbricanti di oggetti di lusso quali erano gli specchi nel 400. E quindi ecco perché nella pittura di Van Eyck c'è questa superficie lustra, lucida, che spesso riflette la realtà fino all'apoteosi dello specchio, che è il famoso ritratto di coppia dei cosiddetti coniugi arnolfini, oggi nella National Gallery di Londra, che ha proprio al centro della composizione uno specchio che riflette il retro della composizione e la scritta Johannes de Eyck fuit ik. Jan van Eyck era proprio qui, era qui dentro.
Un modo originale di fare un selfie, direi. È importante anche per l'arte contemporanea questo tema, Lorenzo Benedetti. È un tema che ricorre, che si ritrova ora, tanti anni dopo, nell'arte contemporanea di quest'area.
Forse non tanto come l'epoca... Come appunto elemento, lo specchio di ricchezza, di importanza, però appare spesso. Per esempio appare un artista olandese che si chiama Marinus Boosem, che è un artista che ha partecipato anche alla famosa mostra di Harald Zeeman a Berna nel 1969, When Attitudes Become Form, quando le attitudini prendono forma. Fu una delle mostre più importanti del XX secolo per tutto quello che era la nuova geografia dell'arte concettuale tra l'Europa e gli Stati Uniti, e Marinus Boosem è presente in quella mostra e in quegli anni stava lavorando su delle performance con degli specchi che li rompeva, c'era questa rottura dello specchio che legava la sua opera a tutta una ricerca che faceva sul gotico, per cui c'è l'idea della frattura, dell'immagine spezzata, dell'immagine frammentata. E adesso sono in mostra in un posto magnifico ad Amsterdam, una mostra che ho curato qualche mese fa, che è l'Oude Kerk, che è questa chiesa al centro della città di Amsterdam, dove c'è questo rapporto molto interessante tra contemporaneo e antico, e in un certo senso si vede questa continuità anche come un artista concettuale che inizia negli anni 60 a essere una delle prime importanti figure di questo nuovo movimento artistico. Si lega al passato, si lega alla storia, si lega all'arte gotica, si lega all'architettura e fa pensare naturalmente anche all'idea di San Redam, questo pittore straordinario di interni di chiese del 600, che in un certo senso anticipa un po' l'idea di Y-Cube, che è questo stereotipo dello spazio espositivo che oggi è diventato dominante, perché è questo neutrale perfetto che poi si rilega in qualche modo al momento della distruzione delle immagini che avviene
nella seconda metà del Cinquecento, con la diffusione del calvinismo soprattutto appunto nei Paesi Bassi e anche ad Anversa.
Ecco, tornando a questa sorta di ping pong che facciamo un po' nel corso di questa puntata, lei poco prima della clip sulla mostra della settimana ci parlava dei viaggi e di come sia usuale per gli artisti, grazie anche a un sistema di borse di studio, di muoversi molto. Stefano Zuffi ricordava come questa fosse già una caratteristica in fondo degli artisti fiamminghi.
Assolutamente sì, tenendo conto che gli artisti fiamminghi ancora una volta erano artisti fortemente internazionali. Jan van Eyck viaggia in Spagna, Roger van der Weyden viene in Italia, a Ferrara, a Firenze, a Roma, Hans Memling dipinge per committenti fiorentini e arrivano a Firenze alcuni dei suoi capolavori, come quelli di Hugo van der Hoes. è possibile che Hieronymus Bosch sia venuto a Venezia, non è certo, ma è possibile. È certo che Peter Bruegel il Vecchio sia venuto in Italia, e la cosa che gli è piaciuta di più però forse non è stata l'Italia ma la Svizzera, cioè le montagne, e questo avviene per i pittori antichi. Quando passiamo agli artisti, beh, per non dire poi di Rubens e di Van Dyck, che sono dei viaggiatori per antonomasia, ma quando arriviamo al secolo d'oro della pittura olandese del 600, si verifica un fenomeno opposto, cioè l'Olanda è talmente ricca, con una borghesia commerciale e finanziaria così diffusa, un ceto benestante, allargato ed esigente, che l'Olanda diventa un luogo di importazione, oltre che di produzione di opere d'arte. Si è calcolato che nessuna nazione d'Europa, compresa l'Italia, abbia prodotto così tanti quadri come l'Olanda nel 600. E c'è una produzione continua, anche di piccole e piccolissime dimensioni, naturalmente, non stiamo parlando sempre di pale d'altare, anzi, non stiamo parlando affatto di pale d'altare. Ma cosa succede? Che l'Olanda diventa il luogo, nel 600, il luogo del mercato dell'arte internazionale. Alcune piazze, Amsterdam soprattutto, ma anche Delft, erano proprio i luoghi dove si svolgevano le grandi aste internazionali, dove si ridistribuiva verso l'intera Europa un patrimonio artistico che cominciava ad essere in azione, in movimento. Ecco il motivo per cui Rembrandt e Vermeer possono permettersi di non viaggiare, perché tanto l'arte arrivava da loro e non erano loro a dover andare verso, che ne so, l'Italia o verso la Francia.
La Fiera di Bruxelles è tuttora un centro nevralgico.
Sì, soprattutto per fare sempre questo legame tra il contemporaneo e l'antico, la fiera d'antiquariato più importante al mondo sta a Maastricht, che si chiama TEFAF, e ogni anno fa venire tutti i grandi collezionisti da tutto il mondo per ammirare dei a volte veramente dei capolavori.
E si è svolta poche settimane fa con grandissimo successo, come ormai sta succedendo ogni anno.
Sono da poco passate le 11, è il momento di lasciare spazio alla musica, la nostra colonna sonora è come sempre di impronta jazz e quindi spazio a un grandissimo del jazz, Miles Davis, in quella che è l'unica prova discografica del suo sestetto, vale a dire il quintetto storico formato oltre che da Davis da John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers e Philly Joe Jones, con l'aggiunta di Cannonball Adderley. Il titolo del brano è quello che dà il titolo anche all'album, Milestone. Thank you.
Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, al microfono sempre Monica Bonetti, la nostra parola chiave di oggi è fiamminghi e ne stiamo parlando con lo storico dell'arte Stefano Zuffi e con il curatore del Kunstmuseum di San Gallo, Lorenzo Benedetti. Prima però di proseguire la nostra chiacchierata è il momento di un'altra delle rubriche fisse di Voci Dipinte, quella dedicata agli atelier degli artisti della Svizzera italiana. Oggi è il turno di uno dei decani dell'arte ticinese, Paolo Bellini, nato a Mendrisio nel 1941, impara a lavorare la materia in fonderia prima di dedicarsi agli studi accademici, svolti come per tanti suoi colleghi a Brera, qui a Milano. Nel corso della carriera Bellini passa dal bronzo all'alluminio e poi al ferro, che è il materiale con il quale lavora attualmente. La concretezza e la modestia sono componenti strutturali della sua personalità e con Vito Calabretta ha discusso appunto concretamente del suo modo di lavorare sul ferro.
All'inizio ho fatto l'alluminio perché era più facile da tagliare, da piegare, però un materiale che in sé non mi interessa. Non è vero. Ecco.
Non è sincero?
Non lo so.
Cioè, ma perché è una lega?
Sì.
Ah.
E poi perché il ferro, se lo metto fuori, diventa ruggine, a me interessa. Anzi, inizialmente partivo già direttamente da un materiale arrugginito. Cioè un recupero di materiali che usavo per fare le sculture. E mi permette il ferro di sperimentare. Se io prendo la pietra non posso sperimentare. O hai le idee precise, fai un modellino preciso e poi tu lo fai o lo fai fare. Io invece sono qui e come gli dicevo prima, questa prima era in piedi, poi non mi piaceva, che non mi soddisfava, l'ho girata e ho capito che ci sono, che può funzionare meglio. Dovrò mettere delle altre cose, dovrò levare delle altre cose per arrivare al risultato che è in testa. La pietra non posso farlo. Anche se stimo molto quelli che riescono a fare delle sculture in pietra, in granito, in marmo, per l'amor di Dio. Abbiamo esempi.
Bene, anche un vicino di casa che si chiama Pierino Selmoni.
Ecco, che stimo tanto. Molto. Io non sono capace a usarla, l'ho provata. Ho anche un esempio lì fuori, qui. Io ho iniziato 30 anni fa, non l'ho mai finita, non la finirà mai. Perché quello che ho levato adesso, che mi viene in mente, non posso più aggiungerlo.
Certo.
Ecco.
Credo che sia una questione di sensibilità,
sì,
come
sì,
si sviluppa,
cioè per me,
la sensibilità anche manuale, no?
Sì, sì, per me piace sperimentare, intanto che faccio. Parto a fare una cosa, vedo che funziona, parto da un disegno o da una maquette, poi non li guardo più, perché è un'altra cosa. Non è più un disegno, non è più una maquette.
Quindi comunque lei fa un progetto?
Ma dipende.
Una bozza?
Dipende. Se le faccio, poi quando mi metto dietro non le guardo mai. No, come queste. Queste sono delle idee che taglio fuori con forbicicchio.
Ops. Certo.
Poi dopo, ecco, ho andato a un punto, dico, beh, comincio un po' a farla, però dopo non la guardo più.
È proprio una bozza.
È un'idea,
sì, è un'idea
che ho fatto velocemente, che resta lì, magari resta lì degli anni.
E la fa anche su carta?
Sì, faccio dei disegni, non so.
Ah, sul quaderno.
Un quadernino.
Ah, interessante.
Capisce?
E là. Beh,
ma sì, ma
belli questi però, eh?
Sì, ma cioè, io se un domani mi metto dietro a fare la... Dico, vabbè, vengo qui una mattina. Ecco, questo è il disegno di questo.
Questo qui è il disegno di questo che abbiamo avanti, sì.
Questo.
Non c'è più quasi niente.
C'è qualche cosa.
C'è qualche curva.
E poi dopo...
Però è molto bello il disegno anche, eh?
Sì, ma sono cose così, sono delle annotazioni.
Beh, in realtà lei è molto ordinato nel disegno.
Sì, no, mi piace.
Cioè il suo disegno è un disegno abbastanza definito.
Sì, sì, ma perché poi sembrano veloci, poi invece sono state cancellate per arrivare a... Poi certi non mi interessano neanche.
Era Paolo Bellini al microfono di Vito Calabretta. Lorenzo Benedetti, veniamo un momento al suo lavoro al Kunstmuseum di San Gallo, che è appena iniziato, perché se non sbaglio lei ha cominciato, si è trasferito a San Gallo all'inizio di febbraio.
Esatto.
Ecco, un po' come facciamo noi oggi, il Kunstmuseum si occupa anche di arte antica e quindi c'è forse un dialogo, ci sono dei progetti interdisciplinari nel suo lavoro a venire. Lei è lì, ripeto, è stato chiamato per occuparsi, per essere curatore della sezione contemporanea.
Sì, credo che sia uno degli elementi più interessanti anche di un museo come il Kunstmuseum di San Gallo, di avere una collezione che può mettere a confronto dei periodi diversi, per cui si possono fare dei legami tra di tanti secoli diversi, con una tendenza che negli ultimi anni si è molto sviluppata, cioè avere questa idea di transistorica, di questi legami che passano attraverso dei temi piuttosto che delle affinità estetiche. E il Kunstmuseum in questo senso ha questa grande possibilità, soprattutto adesso che ha ampliato gli spazi, perché il Naturmuseum ha una nuova sede, per cui si è raddoppiato la superficie, sarà sempre esposta la collezione e ci saranno sempre delle mostre che saranno legate al moderno e al contemporaneo, per cui ci saranno tante occasioni di dialoghi. Il primo sarà proprio, diciamo, di una parte molto bella della collezione di fiamminghi, di artisti fiamminghi, con un artista olandese che sarà proprio nelle sale accanto, e ci sarà questo dialogo a giugno, inizio giugno, con Magali Reus, che inaugurerà.
Adesso ne parliamo fra un momento, perché volevo dare la parola a Stefano Zuffi che me la chiedeva.
Questa è una tendenza che credo sia straordinariamente stimolante anche per i visitatori, che fanno inizialmente un po' fatica, no, a trovare questo collegamento. A volte si dice che sono pubblici diversi quelli che frequentano l'arte contemporanea e quelli che amano l'arte antica. E invece è molto importante riuscire a creare dei momenti di osmosi e di dialogo per far capire che l'arte è sempre stata contemporanea nel momento in cui è stata creata. Per cui, per esempio, adesso noi qui a Milano abbiamo un esperimento che sta riuscendo in modo straordinariamente positivo. C'è una mostra dedicata a Keith Haring, cioè quasi il prototipo dello street artist, no? Molto amato dai giovani, ma in cui viene mostrato attraverso degli esempi di arte antica, anzi in qualche caso antichissima, come Keith Haring non sia piovuto dalla luna,
abbia preso ispirazione.
E per cui, per esempio, c'è addirittura il calco della colonna traiana messo a confronto con delle sequenze di figure di Keith Haring, e il confronto funziona benissimo. Quindi effettivamente è una strada molto molto interessante per avvicinare dei pubblici diversi al piacere dell'arte senza tempo.
E avete magari intenzione anche di chiamare qualche artista a ispirarsi, a qualche artista contemporaneo a ispirarsi alla collezione permanente, per creare qualcosa di nuovo, per creare appunto questo dialogo, questa osmosi di cui parlava Zuffi un attimo fa?
Sì, credo che sia un elemento interessante, come gli artisti rivedono le collezioni, hanno un punto di vista molto diverso. Ci sono state anche dei progetti di mostra con la scelta di artisti che potevano fare il loro legame con le opere. Poi effettivamente gli artisti contemporanei hanno fatto sempre riferimento all'arte antica, e la combinazione la vediamo spesso. Anche la mostra di un curatore, Jean-Hubert Martin, che l'anno scorso ha realizzato questa mostra a Parigi, Carambolage, dove c'era proprio questa specie di legame tra tante opere di momenti diversi che si collegavano su degli elementi associativi. Ovviamente questa cultura, che adesso è transistorica, in realtà viene dai Wunderkammer, che erano questi piccoli musei, piccole raccolte dove dentro c'era di tutto. E il museo di San Gallo, in realtà, quando viene realizzato alla fine del 1800, ospita all'interno dell'edificio sia il museo di storia naturale, sia il museo di storia, che il museo di arte. Per cui in realtà il museo dell'Ottocento ha spesso questa combinazione tra elementi diversi.
E a proposito di Wunderkammer, vorrei approfittarne per ricordare un allestimento vicino al tema di cui stiamo parlando oggi e che ha inaugurato poche settimane fa a Locarno. Si tratta di Museo in Scala, che è in programma la Fondazione Ghisla fino al prossimo novembre, sostanzialmente una sorta di Wunderkammer riprodotte. Sono state il progetto è stato concepito dall'artista Wesley Morris e come ogni museo è composto ovviamente da sale, in questo caso sale in miniatura, che il progetto originale ne prevedeva oltre un centinaio, a Locarno ne sono esposte solo 85, e ciascuno di questi spazi accoglie opere originali, dipinte o intere installazioni di artisti belgi contemporanei. Lei però citava prima già un nome rispetto alla programmazione del Kunstmuseum dei prossimi mesi. Inaugura, se non sbaglio, a giugno, all'inizio di giugno, Magali Reuss, una giovane olandese che ora si è stabilita a Londra, e vorrei che fosse lei direttamente a presentarcela. Che cosa portate di suo in quello che credo sia il primo allestimento in Svizzera di questa giovane artista?
È un artista che da alcuni anni fa un lavoro sulla scultura molto interessante, dove alcuni oggetti quotidiani come sedio, altri elementi vengono rielaborati e riesposti in un modo specifico nello spazio, ed è un lavoro che riprende una mostra che c'è stato allo Stedelijk Museum, una mostra itinerante che sarà appunto a giugno presente. Lei era già presente nel museo di San Gallo, nel Kunstmuseum di San Gallo, nell'interno di una mostra collettiva che si chiama Post-Post Minimal, che metteva insieme una nuova generazione di scultori con la collezione del museo, che ha tantissime opere, soprattutto di scultori degli anni 60, 70, per cui una scultura che si andava confrontando con un momento concettuale e che fa riferimento ovviamente anche all'importante mostra che citavo prima di Zeman su un nuovo modo di allestire l'opera, la scultura nello spazio espositivo. E Magali Reuss farà anche questo rapporto della scultura nello spazio del museo.
Un artista molto interessante in Italia, credo sia stata esposta a Torino alla Fondazione San Rettore Rebaudengo, che è un artista dell'area di cui abbiamo parlato oggi, che si può scoprire direttamente nei mesi estivi a San Gallo. So What ci ricorda che è il momento dell'ultima delle nostre rubriche, quella dedicata all'opera da salvare, all'opera del cuore, all'opera che vi è rimasta nella mente, negli occhi, e che considerate la più degna di essere salvata da un ipotetico diluvio universale. Potete partecipare anche voi che ci state ascoltando inviando semplicemente una mail al nostro indirizzo vocidipinte@rsi.ch, in cui segnalarci appunto qual è la vostra opera del cuore. La proposta di questa settimana è quella di Pietro Antonini, presidente del Consiglio di Fondazione dell'OSI, l'Orchestra della Svizzera Italiana.
Mi ha guardato da una parete della Pinacoteca dell'Aia una ventina d'anni fa. Non so se è ancora lì o se ha cambiato posto dopo il restauro della sontuosa villa del conte Maurizio. Io la vedo sempre così. Non ho più dimenticato quello sguardo, perché di fronte alla fanciulla conturbante di Vermeer il rapporto con l'opera si capovolge. È il soggetto ritratto sulla tela che ti guarda, che ti trascina come il canto di una sirena dentro il suo mondo. Un mondo che si può liberamente immaginare. Vermeer non ce lo racconta. Lo sfondo è neutro, scuro ma sereno, come l'espressione della fanciulla. Chi la osserva ha la libertà di crearsi una propria idea del contesto che accoglie la ragazza, agghindata con ornamenti esotici ma non lussuosi e con un gioiello che palesemente esula dal contesto sociale cui appartiene il soggetto del ritratto. Una grande perla, preziosissima e rara nel Seicento olandese, che compete con gli occhi della fanciulla nel rubare la luce. È la poetica delle piccole cose a muovere i progetti pittorici di Vermeer. La sua ispirazione nasce dalla quotidianità, dagli avvenimenti banali, da una modesta vita senza storia di buon padre di famiglia. Lo stimolo alla sua creatività parte dalla semplicità delle situazioni. La lettura di una lettera, il latte versato da un bidone, la dolcezza di uno sguardo puro, indifeso e fiducioso di una ragazza di Delft che si presta a posare con un turbante azzurro che la trasforma in un orientale, ma che conserva l'innocenza di una giovane donna di provincia. Qualcuno l'ha appena chiamata e la ragazza con l'orecchino di perla volge lo sguardo, sorpresa, un po' intimorita dal mondo, ma comunque fiduciosa e curiosa, come solo può esserlo una giovinetta poco più che bambina. Le mille variazioni di giallo, luminose seppure tenui nella casacca e nella parte libera del turbante che le cade mollemente sulle spalle, si fondono con il colore dell'incarnato, in cui la morbidezza delle sfumature d'ombra concorrono a rendere tenero e privo di qualsiasi tensione lo splendido volto giovanile. La bocca è socchiusa, le labbra umide, quasi a rispondere a chi la chiama, con un'autenticità che solo la fotografia d'arte saprà fare 300 anni più tardi. A completare la delicatezza della composizione, l'azzurro dell'ampio nastro che trattiene il turbante, appena contrappuntato da rimandi più chiari, solo accennati, nella parte bassa del drappeggio. Non sembra possibile che un essere umano, un uomo come noi, sia riuscito in modo tanto mirabile e commovente a cogliere con i pennelli un istante di vita. Questa piccola tela di Johannes Vermeer è stata usata e abusata in mille declinazioni, dalla tazza di tè al foulard al cinema. A Lugano è diventata la parete di un ristorante che frequento spesso. Anche lì, in quella gigantografia, non mi lascia in pace, continua a turbarmi col suo sguardo enigmatico.
La fanciulla conturbante di Jan Vermeer era la scelta davvero conturbante di Pietro Antonini e direi anche un quadro pienamente in tema con la puntata di questa settimana. Il vostro quadro da salvare, Lorenzo Benedetti.
È una domanda non semplice. Perché...
È la domanda più difficile sempre per qualsiasi ospite questa.
È sempre molto molto complicato.
La lascio pensare un attimo, sì. Passiamo la parola a Stefano Zuffi allora.
Rimaniamo in ambito fiammingo olandese, proprio a metà strada tra le Fiandre e l'Olanda, e scelgo Bosch, ma un Bosch un po' particolare. Le ante chiuse del Trittico delle Delizie. La parte esterna, questo dipinto in grisaglia dove c'è un mondo che si sta ancora formando, che prova le doglie della creazione ed è uno dei dipinti più visionari, anche senza figure umane, che io conosca.
Ecco, sempre qualche chicca quelle che ci porta Stefano Zuffi. L'invito anche in questo gioco di andare a rivedersi un po' queste opere. Lorenzo Benedetti.
Una delle opere che mi ha colpito era un grande wall drawing di Sol Lewitz, un artista americano concettuale che ha lavorato tanto in Italia e che in un certo senso ha assimilato a una cultura anche della pittura su muro con delle tecniche concettuali.
Bene, così ci siamo salvato alla fine anche Lorenzo Benedetti, oltre a Sol Lewitz, salvato dal diluvio universale a questo punto. Io vi ringrazio per essere intervenuti, siamo in conclusione. Ringrazio il curatore del Kunstmuseum di San Gallo, Lorenzo Benedetti, e ringrazio lo storico dell'arte, Stefano Zuffi. Ringrazio anche Gianmaria Aprile, che ci ha assistito tecnicamente, e Vito Calabrette e Raniero Frattini, che hanno collaborato in redazione. Le note che sentite in sottofondo sono quelle di Like Someone in Love per il sax di un grande John Coltrane. Da Monica Bonetti buon proseguimento d'ascolto e l'augurio, come sempre, di una splendida settimana d'arte.